noi ti lodiamo e ti benediciamo, o Padre, perché tu ci vuoi nella pienezza della gioia, della luce. Il tuo progetto è un progetto di gioia, di pace e di consolazione, perché tu ci vuoi tuoi figli, per essere tuoi figli e raggiungere il massimo della pienezza. Ti vogliamo lodare e ringraziare perché ci hai donato Gesù, e Gesù è la buona notizia, è quella notizia che ci fa vedere che non siamo abbandonati, ma che siamo presi in cura da te. Grazie Signore Gesù, perché tu sei il Vangelo, tu sei colui che viene con la tua vita, col tuo stile, con le tue parole, a indicarci la strada della felicità. Anzi, tu hai incarnato, tu stesso sei questa strada, tu hai detto: io sono la via, la verità e la vita. Ti chiediamo di aiutarci a scegliere sempre la vita e di accogliere te come via per raggiungere questa vita nella verità. E ti ringraziamo Spirito Santo perché tu sei la forza che ci permette di affrontare le difficoltà e i disagi che noi troviamo nella nostra quotidianità, nella vita di ogni giorno. Ti chiediamo di operare in noi, di trasformare la nostra tiepidezza in vigoria, in forza. Ti chiediamo di renderci veramente capaci di essere figli nel Padre e fratelli in Gesù Cristo. Grazie perché gridi dentro di noi il desiderio di verità, la sete di autenticità. O Maria, tu che sei nostra madre, donata a noi da Gesù, la croce, opera in noi per trasformarci in figli e per renderci docili al progetto del Padre. Amen. Il capitolo 5 della prima lettera ai Corinzi ci presenta, comincia a toccare alcuni tasti sulla condotta della Chiesa di Corinto. Fino al capitolo 4 Paolo ha cominciato tutto un discorso sulla sapienza umana, la sapienza della croce, quindi ha toccato poi i fondamenti della vita cristiana, per dire: guardate che la vita cristiana ha dei fondamenti saldi, e questi fondamenti sono la semplicità del Vangelo, la certezza di essere semplicemente strumenti nelle mani di Dio, la gioia di vivere in pienezza il proprio essere senza voler essere diversi, il desiderio di unità, e quindi ha toccato un po' tutte queste cose, mentre a Corinto serpeggiava il desiderio di apparire, di sembrare qualcuno, di essere importanti, la sapienza intesa non come gustare le cose di Dio, ma avere una posizione, avere un posto, essere stimati dagli altri, essere qualcuno che ha fatto strada, eccetera. E Paolo aveva concluso il capitolo 4 sottolineando come lui, l'apostolo, colui che è venuto a fondare questa chiesa nel nome di Gesù, si è messo all'ultimo posto. E qui faceva venire in mente Gesù, ricordate Gesù che dice: io sono in mezzo a voi come colui che serve. E Paolo dice: io ritengo, ricordate il versetto 9 del capitolo 4, che Dio abbia messo noi gli apostoli all'ultimo posto, ci ha messi come spettacolo da burla per l'umanità. E poi alla fine Paolo dice: bene, guardate che io comunque a buon conto sono colui che vi ha generato a Cristo. Potreste avere 1000 pedagoghi, ma non potete avere molti padri, e io sono il vostro padre nella fede, io vi ho parlato di Gesù. Ora, i pedagoghi, ecco, dobbiamo anche essere molto attenti, perché il pedagogo non è quello che magari noi pensiamo che sia, no? Il nome pedagogo ci fa sembrare il maestro, no? Non è il maestro, il pedagogo era uno schiavo che si occupava dei bambini, insomma, possiamo dire la bambinaia, ecco. La bambinaia, ma non quella laureata, quella che ha fatto la scuola per l'infanzia, ma semplicemente quella che si occupa dei bambini per farli giocare un po' come, che so, ecco, era lo schiavo era uno schiavo normalmente pedagogo, il quale si occupava dei bambini, nel senso per badare a loro, perché non si facessero male, per farli correre, per portarli al passo, per dargli da mangiare, quella roba del genere. Per cui San Paolo dice, certo, potete avere molti pedagoghi, cioè molti che si occupano di voi in maniera occasionale, ma il padre è unico, e io sono il padre, sono io che vi ho generato. E si conclude con una certa durezza, San Paolo invita, fatevi miei imitatori, e quindi guardate che io sono venuto in mezzo a voi non con la superbia ma con la debolezza, e poi alla fine dice guardate che però io la prossima volta, e vi ho mandato alcune lettere, voi dite che le lettere sono deboli eccetera, la prossima volta verrò col bastone. L'ultima volta dice che volete, proprio le ultime parole del capitolo 4, che volete? Che venga a voi con la verga o nella carità, con spirito di dolcezza? Cosa desiderate? E qui comincia il discorso. Cosa comincia? Intanto, prima di cominciare questo discorso, vorrei presentare di nuovo la situazione di Corinto. Corinto era veramente un luogo di corruzione. A quell'epoca, siamo nel primo secolo dopo Cristo, già vi dicevo che il verbo corinteggiare, è stato coniato un verbo, corinzein, corinteggiare, voleva dire immoralità, voleva dire costumi corrotti. Quando si diceva questa persona corinteggia, voleva dire che era una persona corrotta, corrotta moralmente, con costumi depravati. Ebbene, proprio a Corinto, immaginate una città, vi dicevo, di due porti, non un porto solo, quindi gente che va, gente che viene, commerci, diverse etnie, popoli, incontri occasionali, dunque anche una certa immoralità facile, no? Voi capite, quando uno non si ferma troppo da una parte, tanto chi mi vede più qui, no? La fama non si diffonde, non c'erano i giornali, non c'era la televisione, per cui le notizie rimanevano poi lì, per cui si faceva in fretta arrivare a Corinto per fare dei commerci, poi sparire dopo aver imbrogliato un sacco di gente, quindi c'era un po' di tutto, potete immaginare una città dove c'era di tutto. Ebbene, a Corinto c'era questo spirito, chiamiamola così, questa corruzione civile, e messo insieme questa corruzione civile, mettiamo anche una corruzione morale insieme, pensate che sull'Acrocorinto, l'Acrocorinto vuol dire la città alta dove c'era un tempio dedicato a Venere, c'erano più di 1000 prostitute sacre. Che cos'era la prostituzione sacra? Era una forma di culto, chiamiamolo così tra virgolette, dove uomini e donne, perché non era soltanto uomini e solo donne, ma anche uomini e donne, dicevano che unendosi, erano degli sacerdoti e delle sacerdotesse, per cui chi andava a unirsi sessualmente a loro, ottenevano dalla divinità a cui si erano consacrate queste sacerdotesse la fecondità o comunque benefici. L'aggravante anche sta che siamo a Corinto, siamo in Grecia. In Grecia qual è la cultura greca? È una cultura dualista, cioè l'idea è questa: l'uomo è diviso in due parti, c'è una parte nobile, buona, bella, pensate un po' al platonismo e a Platone, lo spirito, e poi c'è una parte brutta, negativa, soggetta alla corruzione, mentre la prima, lo spirito, è incorruttibile, l'altra parte, quella fisica, è una parte invece soggetta a corruzione. Dunque è la parte meno considerabile, meno bella. Quindi che importa? Cioè, i disordini sessuali e i disordini morali sono di ordine fisico. L'importante è che lo spirito stia bene. Capite che questo dualismo intanto spezza la persona a metà, ma è quanto di più opposto ci sia al cristianesimo, dove Gesù, il figlio di Dio, si è fatto uomo, cioè è entrato nella nostra carne. Quindi non esiste di qui lo spirito di là la carne, ma c'è Dio che si è fatto la nostra carne, è entrato nella nostra umanità ed ha assunto tutta la nostra umanità, non soltanto una parte. Non so se rendo l'idea. Allora, è chiaro che allora non esiste nulla della nostra realtà che sia estranea a Dio. Ricordate cosa diceva nel capitolo quarto, no, nel capitolo terzo: non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito Santo abita in voi. Notate bene il termine che ha usato San Paolo, che non usa voi siete il tempio, dove si usava, come si usava dire una volta, si parlava di aule, che era il tempio, la struttura esterna. Non parla di aule San Paolo, ma parlando di tempio di Dio parla di Naos, che vuol dire il luogo dove c'era la presenza viva della divinità, dove c'era l'arca dell'alleanza nel tempio di Gerusalemme e dove nei templi greci lì c'era, si diceva che c'era, abitava la divinità. Cioè Naos vuol dire voi non siete che so questa costruzione esterna globale, le colonne dove no, ma siete proprio questo centro, voi siete nel cuore di Dio, Dio è nel vostro cuore. San Paolo certamente ha in mente San Giovanni, il Vangelo di San Giovanni, no? Se uno mi ama, ascolterà la mia parola e io il Padre verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Quindi noi siamo tempio di Dio, cioè se siamo tempio di Dio apparteniamo a Dio, non siamo nostri. E dunque, se tu sei tempio di Dio e appartieni a Dio, ti sei espropriato, pensate cosa voleva dire allora questo, cos'era un ambiente sacro? L'ambiente sacro è un ambiente che è sottratto all'uso comune. Immaginiamo un'aula, com'è? Io la uso per fare la messa e per fare il culto, viene sottratta all'uso comune, viene consacrata a un uso che non è più profano. La parola profano vuol dire intorno al tempio. Fanum era il tempio, profanum è ciò che sta intorno. Allora, noi siamo sacri, siamo di Dio, apparteniamo totalmente a Dio, e se siamo di Dio, è chiaro, il battesimo è la stessa cosa, siamo immersi nella persona del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, questo è il battesimo, siamo diventati un'unica realtà in Dio. E allora, se siamo questo, non esiste più spirito-corpo, tutto è di Dio, tutto. Non esiste una cosa profana e una cosa sacra, lo spirito che è una cosa buona. Ecco, allora mettete tutto insieme questa, da una parte la cultura filosofica e il modo di pensare greco, dall'altra parte questo stile un po' corruzione dove si respirava tutto questo. Allora capite che in questa situazione, dove tutto era tollerato, dalla prostituzione alla pedofilia, all'omosessualità, tutto era tollerato, tutto. Non c'era nessun problema per la pedofilia, per i greci. Piuttosto che l'amore di una donna, dicevano, tanto avvilire per avvilire il corpo, tanto vale avvilirsi con un ragazzotto. Perché era normale, era dal momento che c'è questa visione dualistica, il corpo non ha nessun valore, che interessa. L'importante è lo spirito. E quindi immaginate questo stile rende pesante, io direi è come vivere in un ambiente con l'aria viziata, capite? Cioè è quello che la Bibbia chiama peccato. Che cos'è il peccato? È quella situazione di arrendersi pian piano al male a tal punto che non ti tocca più, cioè diventa una cosa normale. Sei così immerso, è come uno che è così abituato a vivere nell'etamaia che non sente più l'odore, capite? Uno che vive in prossimità di una porcilaia non sente più gli odori, ma perché è normale viverci in quell'odore. È questa aria ormai viziata che intontisce lo spirito. E immaginate una comunità cristiana che si trova in quest'area viziata. Guardate che il mondo in cui stiamo, guardate che io sto insistendo su questa cosa, perché è esattamente il mondo in cui noi viviamo, dove ormai non ci si stupisce più di nulla, neanche che il sindaco di Milano cominci a introdurre in maniera legale le unioni gay con tanto di registro, e i milanesi tranquillamente lo accettano, non dicono più niente, capite? Perché perché non è il male, capisci? I peccati sono quelli singoli che facciamo noi, sono le bugie, sono che so, i piccoli compromessi con cui entriamo nella nostra vita, sono le nostre imperfezioni, sono le nostre debolezze, questi sono i peccati singoli. Ma il peccato è quella situazione che pian piano entra, è un po' come una falda acquifera che viene inquinata progressivamente e quindi pian piano crea un clima di accoglienza pacifica, è un po' come quando ci si addormenta nella neve, no? Si passa dal sonno alla morte. Oppure quando in un ambiente, un camino, una casa c'è accesa la stufa, eccetera, il camino è otturato e pian piano l'ossido di carbonio si diffonde nella casa e uno prima si assopisce un po' e poi alla fine passa dal sonno alla morte, senza neanche rendersene conto, perché avviene una dissociazione del sangue. E per la stessa cosa succede, ecco cos'è il peccato, è questa situazione che a poco avvelena il sangue, l'aria, eccetera, e non ti rende più sensibile al bene e al male, tutto diventa uguale. Per cui il male diventa, ma ho fatto delle esperienze, o dove le esperienze si equivalgono, che l'esperienza sia buona o che sia cattiva, che importa? Ah no, questo è quello che penso io, per me è bene, dove non esiste più il male o il bene, ma quello che per me è bene, per me è male, capite? Siamo nel soggettivismo puro, laddove non esiste più la possibilità di avere la certezza di che un'azione è veramente morale o l'altra no, no? Quando alla fine tu riesci a definire attraverso una legge ciò che è bene e ciò che è male, ma questo non è definibile perché è la legge naturale che lo dà. Non può una legge dire che una cosa è buona o no, può dire che una cosa è punibile o no, posso dire ok, la legge può proclamare che il furto non è punibile con la reclusione, ma non può dire che il furto è virtù, perché quello non sarà mai virtù, non so se sono riuscito a rendere l'idea, no? Cioè la legge può dire che l'aborto non è perseguibile penalmente, ma non può dire che l'aborto è una virtù, che uccidere un bambino è una virtù, e poi perché nel mondo se ne stanno uccidendo 16 milioni all'anno, di cui 12 milioni sono in Cina. Ora, guardate che è più della prima e la seconda guerra mondiale messa insieme, ogni anno, non in 4 anni o in 5 anni, ogni anno. E stiamo zitti, siamo come la comunità di Corinto, capite? Sentite cosa succede a Corinto. Allora, ecco qui che vi ho introdotto un po' l'ambiente. L'ambiente è quello dove la gente ormai, in questo tipo di comunità, in questo tipo di società, dove c'è tutto, e dice Paolo. Ovunque si sente parlare tra voi di... qui c'è una parola che ritorna spesso, ci sono alcune parole che ritornano, ve lo dico in greco, perché è strano perché viene tradotto una volta immoralità, una volta incesto, una volta... in realtà la parola è sempre la stessa, porneia. Questo qui cosa vi ricorda? Pornografia? Porneia. Dove letteralmente porneia vuol dire prostituzione. Vuol dire immoralità grave, vuol dire tradimento, viene tradotto anche con atti impuri, ma è di tutto, cioè vuol dire il disordine sessuale tranquillo, vissuto, così. Allora, ovunque si sente parlare che tra voi c'è un caso di, viene tradotto qui, immoralità, chiamiamolo così, di porneia, poi c'è un altro parola che viene ripetuta spesso, l'abbiamo già trovato un po', la troveremo qui, il verbo gonfiarsi, che è un verbo curioso anche in greco, che è il verbo che viene usato per soffiare nella cornamusa o nell'otre, che dà già l'idea, che cos'è gonfiarsi? Vuol dire aumentare artificialmente il proprio volume attraverso l'aria, cioè nulla, cioè l'apparenza. Ecco, quando San Paolo parlerà, perché questo testo verbo lo userà quando il famoso inno alla carità, prima Corinzi sempre 13, sarà tra un po' di, tra 8 capitoli, lo troveremo, anche lì si dice la carità non si gonfia, cioè l'agape, l'amore che viene da Dio, non è apparenza, non è non è farsi vedere, è piuttosto qualche altra cosa. Allora dice, ovunque tra voi si sente parlare di immoralità, comunque il porneia, e di una, vedete adesso, immoralità, porneia, viene ripetuta ancora in greco, porneia, ma qui la seconda volta viene tradotto con impudicizia, allora, immoralità, impudicizia, ma è sempre porneia, e di una, possiamo dire, di una zozzeria, di una porcheria, tale che non si riscontra neanche tra i pagani. Qual è questa porneia che si sta a bere? Cioè, dice, ma guardate che nemmeno i pagani stanno facendo quello che fate voi. Qual è la cosa? Uno si unisce alla moglie di suo padre. Cioè, cosa succedeva? C'era il caso di uno che conviveva pubblicamente con la propria matrigna, con la propria, in maniera usoria, come se fosse sposato. Quindi, una forma di incesto, no? E tanto è il titolo che ho dato a questo, questi qui in primi cinque versetti, passività pericolosa di fronte al male. Dove sta il problema per Paolo? Il problema non sta nel fatto che ci sia questa cosa, che esista il male, si sa da che mondo è mondo, lo sappiamo che c'è, ed è una realtà, non possiamo... Ma il problema è un altro, voi... ricolmi di orgoglio, ecco qui, gonfiati, ecco, siete proprio gonfiati, palloni gonfiati, non vi siete nemmeno rammaricati per togliere di mezzo voi chi ha compiuto una tale azione. Ma vi rendete conto cosa state facendo? Capite dove sta la gravità? La gravità è proprio qui, cioè che esiste il male, esiste il peccato, tu lo respiri tranquillamente e non dici niente, quindi diventi connivente col peccato. Cioè, nella tua comunità, non dice fuori, non dice un pagano, ma perché? Probabilmente i problemi sono questi, questo forse era ricco, forse era uno che aveva studiato. Esisteva il clientelismo anche allora, no? Cos'erano questi clienti? Erano quello, il patronato si chiamava anche. Cioè c'era uno che riceveva, che dava dei lavori, che dava delle mance, che sosteneva quelli che... E quindi gli altri, ma tanto questo è un benefattore, stiamo zitti, capite? Questa acquiescenza che pian piano, ecco, questa pericolosa passività di fronte al male, cioè il male non suscita più reazione da parte dell'altro, no? Se il tuo fratello fa qualcosa di male, ma non puoi vederlo che andare giù nel burrone e non dirgli niente, perché sennò sei colpevole anche tu, diventi complice. Ah, ma sono mica io, certo, tu non devi costringerlo a fare il bene, ma devi fargli vedere che sta facendo il male. Non deve avere, deve avere il coraggio di dirgli, ma guarda che questo no, comunque non è bene. Se è tuo fratello, cioè se fa parte della tua comunità, cioè, è chiaro che non posso scendere giù a Saint Vincent a fare le prediche alle prostitute, se queste non ci credono non se ne frega niente. Se, a un certo punto è vero che è doloroso, però, ma è quando queste persone fanno parte, poniamo, del gruppo di preghiera, no? Mi sono spiegato. Dove? Oppure se questi qui facessero parte di, venissero al foyer e magari chiedono di far parte della comunità, dico, un momento, prima metti ordine e poi dopo, perché, ma sai, noi dobbiamo rispettare tutti, non vuol dire essere complici, eh? Il rischio è quello della complicità, il tacere che non è il rispetto dell'altro, ma è semplicemente comodità, che è opportunismo. Non voglio che poi l'altro abbia da dire qualcosa, e se poi lui mi toglie il saluto, poi dopo lui non mi guarderà più. Ricordate che c'era arrivato perfino Aristotele, quando lo rimproveravano di aver tradito un po' Platone, e quando gli dicono, ma come? Tu eri amico di Platone, discepolo di Platone, come mai ti sei allontanato da lui? Famosa traduzione latina di quello che lui diceva era amicus Plato, sed magis amica veritas. Platone è amico, ma molto di più mi è amica la verità. Cioè, che cosa scegliamo noi? Scegliamo la verità o il buon senso, il buonismo? Capite che è abbastanza difficile, no? E allora Paolo cosa fa? Quindi, non solo, non vi siete nemmeno rammaricati, ma vi siete gonfiati, dice, perfusiomenoi, vi siete gonfiati, proprio, oh guarda che bravi siamo, invece di essere in lutto, c'è proprio il proprio questo, è la tristezza di chi è in lutto, che è morto qualcuno, in greco c'è proprio questo termine, perché fosse tolto di mezzo a voi colui che ha fatto quest'opera. È un'opera che cosa vuol dire? Vuol dire che se tu hai il veleno, non mangi la minestra se hai il veleno, oppure lo allontani da te, questo veleno. E allora cosa fa San Paolo? Io, assente nel corpo, cioè non sono fisicamente presente, sono assente, ma presente nello spirito, ma perché io sono unito a voi, perché io sono vostro padre nella fede, perché io sono colui che vi ha formato in Cristo, perché sono colui che ha fondato questa chiesa, sono il vostro vescovo, il vostro apostolo, io presente, quindi vicino a voi, perché vi voglio bene, perché sono accanto a voi, perché non sono ipocrita come voi, perché non sono passivo di fronte al male come voi, ma non posso resistere di fronte al male, non mi lascio prendere dal male, allora cosa faccio? Io ho già giudicato come se fossi presente, cioè sappiate che se anche non sono lì, il male è male, bisogna avere il coraggio di chiamare le cose col proprio nome, chiamare il male male e il bene bene, non si può dire ma veramente questo qui, no, il male male, il bene bene, ricordiamoci che già Isaia aveva detto è guai a coloro che chiamano male il bene, bene il male, cioè è la confusione totale e dove appunto nella confusione c'è la distruzione proprio della società umana. Quindi ho già giudicato come se fossi presente l'autore di questo fatto, di questo misfatto potremmo dire. E allora sentite cosa dice: nel nome del Signore nostro Gesù, convocati insieme a voi, il mio spirito, cioè io sono nel nome di Gesù, quindi nel nome vuol dire nella persona. Perché Gesù è risorto, perché Gesù è il capo del corpo che è la Chiesa, e quindi se tutti siamo uniti e siamo membra di Cristo, allora anch'io sono unito a voi, allora nella persona di Gesù unito a voi, convocati insieme a voi, il mio spirito e la potenza nel greco è esattamente la parola che usa San Luca per esprimere lo Spirito Santo, che è la dynamis, la forza, forza di vita, forza che non si arrende di fronte alla morte, forza non nel senso di bastone, forza nel senso di come l'amore è una forza che fa... che mette in minoranza la morte, capite? Una forza che sconfigge il male, ecco la forza. È la forza della creazione che sconfigge le tenebre. Ricordate questa forza, lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque e Dio disse: si separi la luce dalle tenebre, separano le acque da... E quindi comincia questa forza, è la forza che allontana tutto ciò che è male, che vince il male, quindi è una forza che è amore, non è una forza che è violenza. Quella del male è la violenza, quella dello Spirito Santo è la dynamis, è la forza, è un'altra cosa. Ebbene, questa forza dello Spirito, allora dice con questa forza che viene dallo Spirito, e quindi da Gesù, e Gesù è il risorto che dà lo Spirito, che dà questa forza, questo dynamis, ebbene, questo individuo, questa persona sia consegnata a Satana per la rovina della sua carne, affinché lo spirito possa ottenere salvezza nel giorno del Signore. Che cosa vuol dire questa roba qui? Cosa vuol dire sia consegnato a Satana? Cioè, intanto teniamo presente che San Paolo non sta facendo un discorso sui pagani, ma sta facendo un discorso a una comunità cristiana. Non sta dicendo che questo qui era un pagano che di tanto in tanto frequentava la Domus Ecclesia di Corinto, questa fraternità per la... No, qui si tratta di una partecipazione alla mensa comune che poi sfociava nell'Eucaristia. Quindi, come fai a dire che questo mangia lo stesso corpo di Cristo e lo fai partecipare a questa cosa con Cristo e lui è lontano mille miglia da Cristo? Cioè, è un fare comunione quando la comunione di fatto non c'è, capite? È una contraddizione di termini, no? Capite? È il venire al mondo di un aborto. Che cos'è l'aborto? È il venire al mondo morti, no? Nascere vuol dire venire alla vita, invece uno nasce morto. È esattamente l'opposto. È la contraddizione della vita, in questo senso è la gravità dell'aborto. E in questo senso c'è, voi avete qui uno nelle vostre assemblee e lo accogliete tranquillamente, come se, ma non può essere in comunione con voi, perché questo, cioè, dopo Paolo farà tutto un discorso, Ecco il coraggio di essere cristiani fino in fondo, vuol dire, notate bene, essere cristiani integri, non integralisti, che è un'altra cosa. L'integralismo è la paura del diverso, è l'assolutizzare alcune cose perché si ha paura di mettere, di discutere, allora l'integralista è colui che assolutamente non se ne parla, no? Ma l'integro è colui che non fa le cose a metà, ecco. Ci sono due termini nella Bibbia per esprimere l'integrità, tamim e salem. L'uomo integro, cioè non è diviso, corpo dallo spirito, quindi vive la sua vita in maniera integrale, spirito, anima, corpo, pensieri, tutto va nella stessa direzione, l'uomo integro. E poi l'altro termine, salem, che è l'uomo fedele, integro nel mantenere la legge del Signore, nell'osservare, cioè non la osserva a metà, un pezzettino, ma veramente io osservo uno o due comandamenti, no, ma questa integrità, la legge è una legge d'amore, tu non puoi amare un po', non è come il prosciutto che lo compri a Etti, mi dia un etto di prosciutto, l'amore è una realtà, o c'è o non c'è, come la vita, non può essere un po' vivo, un po' morto, o se è vivo o se è morto, quindi è questa totalità. Allora, l'uomo integro, e voi avete una comunità che deve essere integra, cioè una comunità che è capace di far fronte al male e di dare una testimonianza autentica. Che, immaginate la scena, che testimonianza date voi cristiani di Corinto come comunità alternativa rispetto alla società dei pagani, se quello che vivono loro lo vivete anche voi? Capite che dove sta la diversità? Il lievito deve essere diverso dalla farina. Se il lievito diventa farina, come fa a fermentare la pasta? No? Il sale deve essere diverso dal cibo. Se il sale perde il suo sapore, cosa serve? Non serve più niente. Ecco qui una comunità che ha perso il suo sapore, no? Una comunità che si è adattata a tutto. Ma sì, ma dai, ma tutti fanno così, ma figurati, ma non esageriamo, dai, no. E poi ormai da che mondo è il mondo, bisognerà pure che adattare il Vangelo alle esigenze del mondo, capite? È così che il Vangelo è il Vangelo, non possiamo decidere noi che cosa è il Vangelo. C'era un tale che mi aveva telefonato perché voleva fare un percorso, perché voleva discernere, capire bene cosa voleva il Signore da lui, e gli dico, guardi, adesso io non ho tempo di seguirla, però se mi dice in due parole che cosa sta vivendo, ma veramente io sono sposato, già mi racconto con la sua storia, però io sono convinto che il mio matrimonio non è valido. Va bene, le convinzioni però sono soggettive, bisogna verificarle, no? Sì, però ho fatto fuori, ma adesso ho trovato una persona con cui mi trovo veramente bene, eccetera. Vorrei capire che cosa il Signore mi dice, ma guardi che
non c'è bisogno che venga fin qui. Vado a leggere il capitolo 19 di San Matteo, c'è già scritto, c'è un discernimento già fatto questo. L'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e i due saranno una carne sola. L'uomo non separa ciò che Dio ha congiunto, quindi se lei ne prende un altro è già fuori, qui il discernimento è già fatto, non c'è bisogno di fare nessun discernimento. Capite? Cioè, non è questo essere integralisti, vuol dire essere fedeli al Vangelo. Cioè, il Vangelo non ce lo inventiamo noi di giorno in giorno secondo le esigenze che mutano, no? La luce è luce e rimane luce, non è che secondo, ma veramente questa luce, no, la luce, certo che quando io l'accendo fa vedere anche le ombre, questo dà un po' fastidio. E allora ecco qui che cosa dice, questo individuo sia consegnato a Satana, cioè sia buttato fuori dalla comunità, per la rovina della sua carne, dove carne vuol dire non tanto il corpo, perché sennò Paolo non cade in queste trappole di la carne, piuttosto la rovina della sua umanità, realtà umana, cioè rovina vuol dire certo ne soffrirà perché si sente allontanato dagli amici, tagliato fuori, e quindi in qualche maniera comincerà a fare esame di coscienza, ma perché l'hanno cacciato fuori? Come mai? E comincerà a dire forse non sono sulla strada giusta, forse devo rimettermi in... Allora, se tu prendi le distanze, non perché ha la lebbra, ma perché dici, guarda ragazzo, guarda che qui non ci siamo, bisogna imparare a dire alle persone che forse bisogna mettere a posto le cose, affinché lo spirito possa ottenere la salvezza nel giorno del Signore, cioè in modo tale che pian piano, ravvedendosi, e anche questa sofferenza della distanza sarà una sofferenza efficace, perché creerà le condizioni per un pentimento e una ripresa. Non so se sono riuscito a dare l'idea. Quindi diciamo che è una pena medicinale, Non è una pena perché i disgraziati la pagano, un'altra volta imparano, no, non è questo, non è tagliare le teste, perché tagliando le teste non impara nessuno, una volta la testa non c'è più, è finita, no? La pena di morte non serve, ma esistono delle pene medicinali che è un allontanatelo dalla vostra comunità, perché non è tollerabile, perché se io lascio che una goccia di acido entri in un cibo, si inquina tutto il cibo, anche una sola goccia. Non è che lo farò in un attimo, però pian piano si inquina tutto. Ecco il coraggio di prendere delle decisioni. E qui il discorso, è quello che mi sembra importante, è proprio qui, è questa attenzione ad essere fedeli alla nostra realtà. Voi sapete che il Santo Padre sta parlando da un po' di tempo di nuova evangelizzazione. Il termine è stato introdotto nel 1986 da Giovanni Paolo II, il 2 febbraio dell'86, quindi sono un po' lontano. E più è andato avanti ad essere usato e più è diventato equivoco. Perché? Perché cosa intendeva Giovanni Paolo II? Giovanni Paolo II intendeva esattamente quello che dice la Madonna nel messaggio che abbiamo ascoltato. Sentite, 25 luglio 2012, cari figli, oggi vi invito al bene. Siate portatori di pace e di bontà in questo mondo. Pregate che Dio vi dia la forza affinché nel vostro cuore, nella vostra vita, regnino sempre la speranza e la fierezza. Fierezza di essere cristiani, non inquinamento. Essere fieri di essere cristiani, non delle persone a metà, no? Perché siete figli di Dio, portatori della sua speranza in questo mondo, che è senza gioia nel cuore e senza futuro, perché non ha il cuore aperto verso Dio, vostra salvezza. Capite cos'è la nuova evangelizzazione? È questo, cioè diventare un segno, non è tanto, ma facciamo nuove catechesi per istruire i bambini, gli adulti, facciamo le catechesi, non è l'indottrinamento, non dobbiamo confondere la evangelizzazione con l'indottrinamento, l'evangelizzazione è proprio questo, con la propria vita il cristiano deve aiutare le persone a dire, ma guarda, ma davvero Dio si prende cura del mondo, guarda questa gente, come mi sta facendo vedere la cura che Dio ha per l'uomo, guarda quanta speranza hanno queste persone, guarda, malgrado la crisi e tutto quello che sta succedendo, con quale spirito stanno guardando al mondo, Capite? È lo sguardo nuovo sul mondo che viene da Dio. Ecco la nuova, perché evangelizzare vuol dire buona notizia, portare la buona. Qual è la buona notizia? È che Dio è l'Emanuele, è il Dio con noi, e che noi non siamo abbandonati a noi stessi, qualunque siano i governi che ci governano, da Monti a tutti gli altri, che non siamo presi in mezzo alla burrasca, perché tutto è saldamente nelle mani di Dio. Ecco la buona notizia, che Dio veramente si prende cura di noi e non ci abbandona un istante, mai, mai, mai. Allora, se tu invece scendi a questi compromessi e pian piano il male, il peccato, quello che abbiamo chiamato la Bibbia il peccato, non i peccati, il peccato è quella realtà strisciante che man mano attraverso la cultura comune, i governanti eccetera, comincia a passare e diventa un modo di pensare, no? Attraverso le leggi che passano, prima passa l'aborto, poi passa il divorzio, poi l'eutanasia, poi passerà, alla fine passa tutto e l'aria si inquina pian piano, capite? Abituati all'aria purissima, ormai ci si abitua a tutto, anche allo smog, e nessuno si accorge più. Essere qui in montagna non ci si accorge, perché l'aria qui è abbastanza buona. Mi ricordo una volta, proprio durante un'estate, come quest'estate, allora avevo ancora le gambe buone, facevo i ritiri itineranti sulle montagne, fino ai 3.000 si andava su. E mi ricordo che c'era un ragazzo che veniva da Firenze, tra l'altro lui allora lavorava in mezzo al traffico di Firenze, che portava, andava a prendere gli handicappati a casa e poi li portava a scuola, poi, quindi in mezzo al traffico, e stavamo attraversando i prati, i pascoli su che vanno da Chennai verso il Col di Nana, cioè quindi da grosso modo da 2200 metri fino a 2980 Col di Nana, poi dall'altra parte si vede la Val d'Ayas con il Monte Rosa, e attraversando i pascoli d'estate hanno un profumo quasi di, si sembra l'odore di fontina, no? Infatti la fontina poi trasmette l'odore dei fiori, quella vera, e lui diceva, ma padre, ma che profumo c'è qui? Dice, ma guarda, non, veramente io sono così abituato alla montagna che non lo sento più, ma questo è il profumo dell'aria di montagna, l'aria pura. E diceva, ecco, vedi come succede? Io ero giù a Firenze, perché parlavo così, no? Essendo fiorentino, e non mi accorgevo che quell'aria è un'aria cattiva. Perché ormai, certo, diventa la tua aria, pian piano, puoi vivere anche in mezzo alle aree mefitiche, asfissianti, e pensare che l'aria sia buona. Ecco perché noi dobbiamo essere invece i testimoni di un'aria pulita, di una vita buona. I testimoni di bellezza, portatori di bontà in questo mondo, un mondo dove non c'è speranza, che è senza gioia per il futuro, senza futuro, capite? La crisi, senza futuro, se ne parlano chiaramente, non ha futuro, non sappiamo. Mentre noi abbiamo un futuro, capite? Che non è il futuro di chi pensa, che so, sogna ideali chissà quali, no, il futuro del cristiano, l'immagine che il cristiano ha, perché l'unica immagine che possiamo avere sul domani, perché sull'oggi che immagine puoi avere solo ricordo dell'oggi o dell'ieri, sul futuro invece c'è un'immagine, ma l'immagine vera, per non essere illusoria, è l'immagine che ha Dio, è quello, qual è l'occhio di Dio sul mondo, e dunque questo è il futuro, l'occhio di Dio è il bene che trionfa, l'amore che vince, la bellezza che è la spunta, non lo sfruttamento dell'uomo, l'uomo che trova la sua dignità, questo è il futuro di Dio. Capite che bello allora, eh? Vuol dire che siamo incamminati verso qualcosa di meraviglioso. Però è chiaro che questo bisogna cominciarlo da noi, cominciare lì, nella nostra comunità, comincia tu nella tua famiglia, bisogna il coraggio di dire ai propri figli, ma guarda che forse non è proprio la strada giusta quella che stai prendendo, guarda che forse lo slittamento morale che hai preso non è proprio. Provo a domandarti se questa cosa qui ti rende felice nel profondo, se è vera o no. Come mai sei sempre così inquieto? Ricordatevi che dai frutti si riconosce l'albero. Una persona che porta pace, che è calma, che è serena, che irradia serenità, vuol dire che è contenta dentro. Una persona agitata è il frutto di qualcosa. Sant'Ignazio, che la conosceva bene, diceva, ogni agitazione viene dallo spirito del male. La pace viene da Dio, Dio è la nostra pace, ma dove c'è agitazione non c'è Dio. Bene, credo che già questi primi 5 versetti del capitolo 5 ci inchiodano un po' le nostre responsabilità, passività pericolosa di fronte al male. È una passività pericolosa, con la scusa di rispettare l'altro. Ma ricordate Ezechiele, figlio dell'uomo, io ti ho posto come sentinella. Se tu gridi e la gente non si muove, ok, tu sarai salvo, la gente sarà dannata, sarà in Geralei. Ma se tu non gridi e la gente non sapeva che arrivava il nemico, sappi che io chiederò conto a te. Capite? Allora, noi sappiamo, noi sappiamo, noi abbiamo il Vangelo, noi sappiamo. C'è gente che non sa, è una responsabilità. Noi siamo sentinelle che dobbiamo gridare contro il male. Ricordate, a Gerusalemme, quando arrestano Pietro e Giovanni e li mettono in carcere, dicono, voi non dovete più parlare. Pietro risponde, voi potete pensarla come volete, ma noi non possiamo tacere di quello che abbiamo visto e udito. Noi non possiamo tacere, il cristiano è uno che non può tacere di fronte al male, perché sennò diventa connivente. E se noi diventiamo conniventi, il Signore ci chiederà conto, no?